L'Angolo Rosso, settimanale su lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
L'Angolo Rosso, ultima trasmissione per il 2018. Cristina Pascucci con Daniele Quiriconi nei nostri studi. Buongiorno e bentrovati.
Buongiorno, grazie a voi, grazie, buongiorno a tutti
per essere con noi. Cominciamo con una domanda in questa nostra trasmissione dove, come dire, parliamo di banche, ma in realtà le banche sono il contesto e il pretesto per allargare il discorso su tanti aspetti importanti. Cominciamo sulla situazione di Fidi Toscana, che ricordiamo ai nostri ascoltatori essere la finanziaria della regione toscana, investita anche da un po' di polemiche in questo periodo sul piano di ristrutturazione che l'ha interessata, alleggerimento del personale, aumento, raddoppio per la verità dei compensi del consiglio di amministrazione del CDA. Che cosa sta succedendo però, Daniele Quiriconi, per fare un discorso anche più ampio rispetto alle poche suggestioni che ho proposto in Fidi Toscana?
Sì, diciamo che Fidi Toscana, non solo perché applica il contratto dei bancari, è una realtà che ci sta a cuore, perché non ci si è limitati in questi anni nella storia da parte di questa società a fare in rapporto con le banche garanzia sui finanziamenti alle imprese, ma si è svolto un ruolo sociale molto importante di garanzia, per esempio sull'anticipazione degli ammortizzatori sociali di centinaia di migliaia di lavoratori che in questi ultimi 10 anni, dalla crisi del 2008 in avanti, sono incappati in problemi legati al reddito. Noi sappiamo che i tempi d'approvazione, per esempio, di una cassa integrazione straordinaria sono di 6, 8, 10 mesi, e nel frattempo la gente deve avere la possibilità di tirare avanti. Fide è stato uno strumento molto importante. Io penso che più che discutere di aspetti che pure hanno la loro rilevanza anche in termini di opportunità, un valore simbolico, bisognerebbe discutere in questa mutata fase in cui il credito delle imprese è in riduzione, in cui gli incagli sui finanziamenti sono aumentati a dismisura, in cui la maggior parte dell'attività della Fidi Toscana è relativa al microcredito. Bisognerebbe interrogarsi sulla funzione futura e magari anche su un riordino delle società partecipate o controllate dalla Regione Toscana per individuare maggiori sinergie e individuare quelle economie di scala che consentono un equilibrio finanziario che purtroppo è ancora al di là da venire. Mi piacerebbe che la discussione politica che si è sviluppata in questi giorni, anche le polemiche pubbliche, provassero a approfondire questi aspetti, cioè qual è il futuro strategico di Fidi Toscana, anziché rimandare la soluzione definitiva dei problemi magari a dopo il 2020, con le scadenze che sappiamo.
È la sostanza, è la luna e non il dito, perché ci sono delle cose che colpiscono, come dire, l'immaginario, i compensi, vanno molto di moda, diciamo così, per intenderci, poi magari ne parleremo alla fine quando proveremo a fare un bilancio, ma la sostanza è: cosa sarà Fidi Toscana, no, Daniele?
No, indubbiamente, cosa sarà di questo strumento importante che va adattato, secondo me, alla situazione nuova. E stiamo parlando di cose importanti che molto spesso però sono sottovalutate nella discussione istituzionale, amministrativa, pubblica, per concentrarsi più su aspetti che hanno la loro rilevanza. Non voglio banalizzare di questi tempi niente, però raramente mi è capitato nella mia attività anche, diciamo, istituzionale, di confrontarmi con interlocutori che provassero a guardare da qui a qualche anno in termini di programmazione. Questo secondo me è un limite.
A proposito di da qui a qualche anno, siamo molto contenti di avere nei nostri studi anche Cristina Pascucci, che per la segreteria regionale della FISAC, della CGL e della Toscana si occupa, tra le altre cose, di BCC. Perché parliamo di BCC? Perché parliamo di riassetto, parliamo delle piccole banche che in Toscana, se non sbaglio, come dire, occupano circa 2000 dipendenti. C'è una nuova normativa nazionale per l'aggregazione in due poli, diciamo così, nazionali, per una maggiore solidità. È indubbio che alcuni di questi soggetti sono in realtà molto, molto fragili. La Lega ha versato questa cosa per tornare ad una pre-riforma, diciamo, per il momento senza successo. Che cosa rappresenta tutto ciò e che cosa rappresenta questo comparto per la Toscana? Cosa pensate della riforma stessa? Ci aiuta a fare il punto sul tema delle BCC?
Sì, fare il punto È importante farlo perché, come dicevi prima, si parla di banche per parlare anche di un contesto più ampio. In Toscana, solo in Toscana, le banche di credito cooperativo occupano più di 2.000 lavoratori, siamo circa 2.300 lavoratori. Hanno circa 300 filiali in tutto il territorio toscano. Per quanto riguarda gli impieghi e raccolta, rappresentano il 10% del mercato in Toscana e l'80% della raccolta viene reimpiegata direttamente nel territorio. Quindi sono banche che sono assolutamente importanti, sono un'infrastruttura importante per questa regione, per tutto il paese direi, perché appunto fanno economia. Hanno avuto in tempi di crisi un ruolo anticiclico e quindi chiaramente il ruolo deve essere assolutamente riconfermato. E questa riforma, una riforma che risale, la normativa risale al 2016, sta andando avanti. La Lega, il governo ha provato a in qualche modo scardinare questo disegno, non c'è riuscito, solo in parte le BCC della provincia di Bolzano e non tutto il resto, quindi sta andando avanti. Noi,
sempre con la ratio, come dire, di ognuno deve stare nel suo piccolo per i fatti suoi, uniti non va bene, diciamo.
Questo mi sembra... in realtà il mondo del credito cooperativo è sempre andato contro questo. Sì, è vero, sono piccole realtà, però hanno sempre con una vocazione di creare una sinergia, creare in qualche modo un mercato di scala, ma allo stesso tempo mantenere questo radicamento sul territorio e questa forte identità territoriale volta appunto al territorio su cui si basano. Quindi questo dovrebbe essere il faro della riforma. In realtà noi stiamo vigilando su quello, su questo, e cerchiamo di vigilare su il proseguo, diciamo, la messa a terra di questa riforma. Detto questo, vigiliamo anche su quello che verrà dopo, sul piano industriale che questi gruppi metteranno a punto e su quello che saranno le ricadute su chi lavora anche in queste banche.
Assolutamente, anche perché l'aggregazione in due poli non significherà, come dire, l'annullamento in questi due poli, no? La perdita delle famose identità
proprio questo,
no?
Certo.
Questo è importante, credo.
Certo, è proprio questo che stiamo cercando di coniugare, no? Certo, magari venire a risolvere o comunque a tamponare quei problemi che ci possono essere di maggiore fragilità per le realtà più piccole, più fragili dal punto di vista dei controlli e delle esposizioni, allo stesso tempo cercare di mantenere vivo questo spirito, questo movimento.
Che voi tenete sempre presente il doppio binario, cioè
certo,
da una parte noi che ci rivolgiamo a una BCC,
i risparmiatori,
dall'altra
certo,
parte i lavoratori.
Che poi sono quelli che fanno le banche, anche in questo caso, che fanno le banche di credito cooperativo. E ricordo che c'è da fare un approfondimento sul contratto nazionale che è scaduto da troppi anni e che noi dobbiamo assolutamente rinnovare.
Speriamo di poterne parlare al più presto, siamo in tempi di bilancio, fine anno, ultima puntata. Daniele, prima di tutto un bilancio 2018 sul settore di cui ci occupiamo in questa trasmissione per iniziare.
Sì,
che anno è stato?
Prima vorrei fare un bilancio sulla trasmissione, sull'angolo rosso.
Bilancio radiofonico.
Sì, perché penso che la radio sia uno strumento di comunicazione politica molto importante. Sentivo in questi giorni una discussione tra esperti di comunicazione e formazione delle opinioni negli Stati Uniti, i quali dicevano che il 75% delle persone si formano un'opinione sulle news della televisione, 25% sulla rete. Lo strumento più in crescita tra questi è la radio. Ed è un po' paradossale, no? Perché si pensa al primo strumento di comunicazione di massa che si è sviluppato, però la radio oggi è fruibile in mille modi diversi, come ci testimoniano tanti nostri iscritti o simpatizzanti. Questa trasmissione viene ascoltata in mille modi diversi, quindi su questo mi piaceva dirlo perché
ci
mi pare che sia
piacere.
Interessante, e vi ringrazio. Il bilancio per il sistema bancario è un bilancio in chiaroscuro, nel senso che se siamo usciti, come abbiamo detto all'inizio di questa serie di trasmissioni, dalla parte più drammatica della crisi, dove abbiamo rischiato di perdere davvero o delle banche con risultati rovinosi per le crisi sistemiche che si potevano determinare, per i lavoratori e per i risparmiatori, non siamo fuori completamente dalle difficoltà che investono però anche il resto del mondo bancario in Europa. Deutsche Bank ha problemi non inferiori a molte delle nostre banche, la più grande banca tedesca. Certo, non favorisce un clima di tranquillità per il lavoro e per il sistema nel suo insieme la situazione di incertezza politica, che non so se posso trattare ora o se mi ci fai una domanda.
Sì, io proprio chiuderei su questo, nel senso che naturalmente il tema del credito, delle banche, della finanza, delle nostre economie sono questioni osmotiche con quello che poi è l'amministrazione, il governo, la politica. Non possiamo tenerle separate ora più che mai, in qualche modo. Per cui il 2018 si chiude con un'esperienza, come dire, questo governo ha avuto un po' di mesi per farsi vedere, insomma non siamo nei primi 20 giorni, per cui, come dire, possiamo anche qui fare un primissimo bilancio e chiusura d'anno.
Sì, è un bilancio per noi non particolarmente brillante. Ieri c'è stato il primo incontro, dopo mesi che glielo chiedevamo, tra il Presidente del Consiglio e le organizzazioni sindacali. C'è l'impressione che si sia trattato più di un fallo di reazione rispetto al fatto che Matteo Salvini domenica ha motu proprio convocato tutte le associazioni di imprese e quindi il Presidente del Consiglio, più espressione diciamo di un'altra sensibilità di governo, abbia voluto rispondere in questo modo. Però è stato un confronto surreale, perché a parte fare l'elogio del proprio governo, si è parlato di una legge di bilancio che si sa non sarà nemmeno assolutamente parente di quella che verrà approvata tra qualche giorno, perché i nodi che sono in discussione con l'Europa, dal reddito di cittadinanza alle pensioni, ma anche agli interventi di riduzione del cuneo fiscale o gli interventi di defiscalizzazione a sostegno delle imprese, possono stravolgere il profilo, non tanto per i decimali. Quindi, come dire, è positivo che si sia abbandonato l'ideologia della disintermediazione ereditata dal governo Renzi, un po' attenuata dal governo Gentiloni, però poi c'è la sostanza, il merito fa premio su qualsiasi questione d'immagine, quindi siamo costretti a sospendere il giudizio in attesa di verificare che cosa davvero concretamente si proporrà e come si vorrà dar seguito a questo inizio, che comunque noi reputiamo importante, di confronto con le parti sociali. Persino il buon Macron si è acconciato a ricevere le organizzazioni sindacali nei giorni scorsi, quindi speriamo che sia l'inizio di un vento nuovo che possa spirare sull'Europa.
Buon anno, grazie per averci accompagnato anche in quest'anno in ragionamenti importanti sul sistema bancario italiano. Daniele Quiriconi, grazie.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori.
Cristina Pascucci, grazie anche a te per essere stata
grazie
con
mille.
Noi. Tra poco arriva Giustina Terenzi con l'Acrobata. Noi ci risentiamo domani, come sempre, dopo il giornale radio di Popolare Network. Alle 8.40 sarà con noi il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Buon ascolto.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.